Decameron, quarta giornata, quinta novella. I fratelli dell'Elisabetta uccidono l'amante di lei. Egli l'apparisce in sogno e mostrale dove sia sotterrato. Ella occultamente dissotterra la testa e mettela in un testo di basilico. E quivi su, piangendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono. E ella se ne muore di dolor poco appresso. Finita la novella d'Elissa e alquanto del re commendata, a Filomena fu imposto che ragionasse, la quale, tutta piena di compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro, incominciò. La mia novella, graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione come costor furono, de quali Elissa raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa. E a ricordarmi di quella mi tira Messina, poco innanzi ricordata, dove l'accidente avvenne. Erano dunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano, e avevano una loro sorella chiamata Elisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale, checché se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano. E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in un lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Elisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo, accortosi e una volta e altra, similmente, lasciati i suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'animo a lei, e sì andò la bisogna che, piacendo l'uno all'altro egualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più desiderava ciascuno. E in questo continuando, e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte, andando Elisabetta laddove Lorenzo dormiva, che il maggior dei fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, perciò che savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infine la mattina seguente trapassò. Poi, venuto il giorno, a suoi fratelli ciò che veduto aveva la passata notte d'Elisabetta e di Lorenzo raccontò, e con loro insieme, dopo lungo consiglio, deliberò di questa cosa, a ciò che né a loro né alla sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e d'infignersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa, infino a tanto che tempo venisse nel quale essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso. E in tal disposizione dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano, avvenne che, sembianti facendo d'andare fuori della città a diletto, tutti e tre si comenarono Lorenzo, e pervenuti in un luogo molto solitario e remoto, veggendosi di destro, Lorenzo, che di ciò niuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono, in guisa che niuna persona se n'accorse. E in Messina tornatisi, dieder voce d'averlo per loro bisogno mandato in alcun luogo, il che leggermente creduto fu, perciò che spesse volte erano di mandarlo da torno usati. Non tornando Lorenzo, Elisabetta molto spesso e sollecitamente i fratelli domandandone, siccome colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto instantemente, che l'uno dei fratelli disse: «Che vuol dir questo? Che hai tu a far di Lorenzo, che tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene». Perché la giovane, dolente e trista, temendo e non sapendo che, senza più domandarne si stava, e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lagrime della sua lunga dimora si doleva, e senza punto rallegrarsi sempre aspettando si stava. Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato, e coi panni tutti stracciati e fracidi, e parvele che egli dicesse: «Oh, Elisabetta, tu non mi fai altro che chiamare, e della mia lunga dimora t'attristi, e me con le tue lagrime fieramente accusi, e perciò sappi che io non posso più ritornarci, perciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisono». E disegnato il luogo dove sotterrato l'aveano, le disse che più non chiamasse né l'aspettasse, e disparve. La giovane destatasi e dando fede alla visione amaramente pianse. Poi la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa a fratelli, propose di volere andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero che nel sonno le era paruto. E avuta la licenza d'andare alquanto fuor della terra a diporto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto piuttosto poté là se n'andò, e tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove mendura le parve, la terra qui ricavò. Ne ebbe guà ricavato che la trovò il corpo del suo misero amante in niuna cosa ancora guasto né corrotto, perché manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che, più che altra femmina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piangere, se avesse potuto volentier tutto il corpo n'avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura, ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che poté gli spiccò dall'ombusto la testa, e quella in uno asciugatoio inviluppata e la terra sopra l'altro corpo gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata d'alcun veduta, quindi si dipartì e tornossene a casa sua. Quivi con questa testa, nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille baci dandole in ogni parte. Poi prese un grande bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo, e poi, messavi sulla terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernetano, e quelli da niuna altra acqua che o rosata o di fior d'aranci o delle sue lagrime non innaffiava già mai. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo desidero vagheggiare, siccome quello che il suo Lorenzo teneva nascoso. E poiché molto vagheggiato l'avea, soppresso andatasene, cominciava a piangere, e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava, piagnea. Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra, procedente dalla testa corrotta che dentro v'era, divenne bellissimo e odorifero molto. E servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da suoi vicini fu veduta. Li quali, maravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza, e di ciò che gli occhi le parevano dalla testa fuggiti, il disser loro: «Noi ci siamo accorti che ogni dì tiene la cotal maniera». Il che udendo i fratelli e accorgendosene, avendone alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecero portar via questo testo, il quale, non ritrovando ella, con grandissima instanza molte volte richiese, e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lagrime, infermò, né altro che il testo suo nelle infermità domandava. I giovani si maravigliavan forte di questo addimandare, e perciò vollero vedere che dentro vi fosse, e versata la terra videro il drappo e in quello la testa, non ancora si consumata, che essi alla capellatura crespa non conoscessero lei essere quella di Lorenzo, di che essi si maravigliaron forte e temettero non questa cosa si risapesse, e sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi si ritraessono, se ne andarono a Napoli. La giovane, non restando di piangere, eppure il suo testo addimandando, piangendosi morì. E così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi a certo tempo, divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone, la quale ancora oggi si canta, cioè: qual esso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta, eccetera.